abbiate paura, aprite, anzi spalancate le porte a Cristo.
Rinnovo davanti a Cristo l'offerta della mia disponibilità a servire la Chiesa quanto a lungo Egli vorrà.
Anche non so se potrei bene spiegarmi nella vostra, la nostra lingua italiana. Se mi sbaglio mi corrigerete.
Non siete abbandonati, siamo con voi e saremo con voi e sempre più saremo con voi.
La pace è la grande urgenza dei nostri giorni.
Basta con odio, basta col sangue, basta con la guerra.
Prego per il fratello che mi ha colpito, al quale ho sinceramente perdonato.
La vita umana è sacra, solo Dio ne è il Signore.
Noi tutti, la Chiesa, dobbiamo essere molto prudenti e molto coraggiosi per difendere la famiglia vera.
Cari giovani, seguite Cristo.
Non abbiate paura, aprite, anzi spalancate le porte a Cristo.
Oggi, quarto anniversario della morte del servo di Dio, Papa Giovanni Paolo II, nella Basilica Vaticana alle 18 sarà celebrata la Santa Messa presieduta da Benedetto XVI, un appuntamento a cui il Papa ha invitato specialmente i giovani per ricordare l'amato predecessore, per preparare insieme la Giornata Mondiale della Gioventù Diocesana che ricorre domenica, un appuntamento tradizionale questo del giovedì prima della Domenica delle Palme, tra un appuntamento che vede incontrare il Papa incontrarsi con i giovani della diocesi di Roma. Si rinnova quest'anno però lo stretto legame con i giovani che sono stati i protagonisti del pontificato di Karol Wojtyła, anche grazie proprio alle GMG, le Giornate Mondiali della Gioventù. Lo conferma al microfono di Gabriella Ceraso del nostro notiziario della sera Lynn Den Blauen, responsabile del Centro Internazionale dei Giovani nei pressi di San Pietro. Ascoltiamo.
Penso che i giovani di oggi hanno bisogno di e la gente in generale di una guida, e che è questo che abbiamo un po' trovato in Papa Giovanni Paolo II e adesso anche in Benedetto XVI.
I giovani sono stati anche quelli che erano in piazza nella sera in cui Giovanni Paolo II è morto, e poi in tantissimi hanno partecipato al saluto, anche no, al saluto finale.
Sì.
Ecco, hai un ricordo di quegli ultimi giorni?
Mi ricordo il dolore che c'era, perché per me Giovanni Paolo II è stato una figura molto importante. C'è stata questa da un lato il dolore, ma anche la gioia di avere un intercessore molto forte per la Chiesa, ma anche per i giovani. Allora, Giovanni Paolo II ha voluto il Centro San Lorenzo come in 83, già dunque all'inizio del suo pontificato, e ha voluto questo centro perché si vedeva a Roma tantissimi giovani che erano un po' persi nelle strade, nelle vecchie pietre di Roma, e non avevano questo punto di riferimento di una chiesa viva, e dunque per questo ha creato il Centro San Lorenzo, appunto per dare ai giovani una casa dove possono incontrare altri giovani che sono a Roma e che possono incontrare un po' una chiesa. Il Papa ci ha affidato questa chiesa per l'accoglienza dei pellegrini, dei giovani pellegrini a Roma.
Ecco, e quali sono, secondo la testimonianza che voi raccogliete, anche i bisogni, no? I desideri, le paure che i giovani vi esprimono?
Allora, oggi vediamo tantissimi giovani che sono un po' persi nella società, dunque hanno bisogno di questa speranza che la vita vale la pena di essere vissuto. È questo che vediamo tanto, e dunque proviamo con la nostra testimonianza, con le nostre parole, proviamo di raccontare quello che noi abbiamo sentito prima come amore di Dio per noi, ma dopo anche come l'amore della Chiesa per noi giovani, che il Papa Giovanni Paolo II ha scritto nella sua lettera in 85 che noi abbiamo un entusiasmo, abbiamo delle grazie che sono proprio alla gioventù e che dobbiamo usare queste grazie, e dunque proviamo di trasmettere questo messaggio ai giovani.
C'è anche la croce della GMG, sì, che voi quando sì, li custodite, sì, che anche quella l'ha voluta proprio Giovanni Paolo II, sì, un simbolo molto forte che lui ha spesso anche stretto a sé. Cosa rappresenta per voi?
Giovanni Paolo II ha detto: questo è un segno della redenzione, della speranza per il mondo, e fatelo viaggiare nel mondo. E adesso noi abbiamo questa croce qua e vediamo tantissimi giovani che sono stati toccati dalle giornate mondiali della gioventù, che vengono qua per pregare, per affidare anche le sofferenze per dopo ripartire. Cioè un po' il simbolo della sofferenza che diventa anche il simbolo della vita, della risurrezione.
Quindi per te, insomma, è stato capito questo messaggio?
Penso che è stato capito questo messaggio anche quando, cioè, dobbiamo ancora di più spiegare adesso che cosa è la croce, perché è molto difficile per i ragazzi di capire.
Un ricordo di Giovanni Paolo II nelle parole di Lynn Den Blauen, responsabile del Centro Internazionale dei Giovani nei pressi di San Pietro. L'intervista era di Gabriella Ceraso. Questa sera alle 18 Benedetto XVI ricorderà il quarto anniversario della morte del suo predecessore Giovanni Paolo II, incontrando i giovani proprio nella Basilica Vaticana. Sull'importanza dei passi compiuti nella pastorale giovanile da Giovanni Paolo II sentiamo sempre al microfono di Gabriella Ceraso il vaticanista e scrittore Gianfranco Swiderkowski.
Credo che sia stato fondamentale questa attenzione del Papa ai giovani, intanto perché devo dire che i giovani sono state una di quelle tre componenti che, a parer mio perlomeno, hanno aiutato il Papa dopo che lui, diciamo, aveva creato la cornice teologica e ecclesiale attorno, a raffigurare un nuovo tipo di Chiesa, cioè una Chiesa non più clericale, eccessivamente clericale come è stata in passato, ma una Chiesa aperta al mondo dei laici. E infatti penso che i giovani, assieme ai movimenti e alle donne, siano stati i nuovi protagonisti nella Chiesa. Ma che, diciamo, ci fossero dei vertici della Chiesa e anche dei vertici episcopali non attenti a questo, perlomeno che non fossero sicuri di questo, perché fra l'altro una delle cosiddette verità, lo dico fra virgolette, che era alla fine degli anni 70, che il Papa, quando venne eletto, non volle invece accettare, era che ormai le nuove generazioni fossero perdute alla Chiesa, che ormai non soltanto c'era la crisi del dopo crisi, ma addirittura che già i giovani, i ragazzini se ne cominciavano ad andare già dopo la prima comunione, quindi questo era un segnale così negativo, e poi si pensava appunto che la Chiesa avesse difficoltà proprio a instaurare questo nuovo rapporto. E che questo fosse vero è dimostrato dal fatto che perlomeno in due occasioni le giornate mondiali a Denver negli Stati Uniti e a Parigi nel 97, a Denver credo che fosse nel 94, e gli episcopati avevano cercato di dissuadere il Papa dall'andare, perlomeno in quel momento, perché le giornate mondiali di solito si tengono nell'estate, e dicevano tutte e due: ma guardi che sarà difficile radunare tanti giovani, siamo due paesi per un verso, per quell'altro laicizzati, secolarizzati, i giovani non verranno, così. Invece in America è stato un successo incredibile, è stato, e in Francia altrettanto, e in Francia, tanto che si attribuisce proprio alla sorpresa dei francesi e dell'intera nazione di fronte alla risposta che hanno dato i giovani al Papa in quell'occasione, si fa riferimento lì come l'inizio di un rinnovamento nella chiesa francese. E a questo proposito della Francia, vorrei dire forse quella che è stata anche una delle origini nella testa del Papa delle giornate mondiali dei giovani, perché nel 1980 lui fece questo primo viaggio a Parigi, e a un certo momento, come raccontò a quello scrittore francese Frossard, da un gruppo di persone sbucò fuori improvvisamente un ragazzo, diciamo sui 20 anni, e cominciò a urlare: Papa, Papa, io sono un ateo, non ci credo, mi devi dire tu le ragioni per cui ci credi, io sono... E poi venne subito risucchiato dai poliziotti e portato via. E il Papa diceva: devo rispondere a questo giovane. Allora questo mi fa pensare che il Papa abbia in qualche modo aiutato a che le giornate mondiali, come l'altra parte lo diceva, nascessero per conto proprio, ma che l'abbia aiutato a crescere proprio perché lui girava il mondo per dare una risposta alle domande così decisive, fondamentali, che gli ha posto quel giovane ateo di Parigi.
Senta, e comunque i giovani hanno sempre risposto a migliaia e anche con, diciamo, molta serietà a questo impegno. Lui diceva perché hanno bisogno di questo, testimonia il loro bisogno di guida, il loro bisogno di essere condotti, di avere un riferimento. Ecco, secondo lei è questo il motivo della grande, il grande successo delle GMG, che continua peraltro?
Io devo dire che i sociologi che inizialmente non erano d'accordo, che si inventavano tutta una serie di spiegazioni per questi grandi convegni, si sono ricreduti. Devo dire che io stesso riconosco che, diciamo, non tutti i giovani che partecipano alle giornate mondiali sono ormai già pronti, credenti al 100%, accettano tutti l'insegnamento morale della Chiesa, e in qualche modo che tutti i loro dubbi siano passati o i loro problemi non ci siano più. Questo no, però è anche vero che al di là forse dell'inizio, che questa mania di giovani di essere branco, di stare insieme, e certe volte era quasi un pretesto andando dal Papa per, diciamo, fare una fuga dalla famiglia, dal mondo in cui vivevano così, però pian piano c'è stata veramente questa crescita di attenzione. Perché? Perché appunto questo è un uomo che gli parlava non soltanto di diritti, ma gli parlava di doveri. E chi è che al giorno d'oggi parla di doveri a dei giovani oggi? Dei genitori che sono impauriti, che hanno paura di esercitare la loro responsabilità, o certe volte anche lo stesso sacerdote che nelle catechesi ha paura che questi si allontano. E invece lui, come dicevo, non faceva sconti, raccontava le cose, diceva esattamente le cose. E i giovani sentivano questo punto di riferimento spirituale, anche perché il Papa non è che si presentasse loro diciamo come un grande uomo diciamo come questi miti che nascono oggi nel piano della musica, dello sport, questo. No, lui il punto di riferimento che lui ha mostrato era un punto di trascendenza, cioè lui ha fatto capire che c'era qualcosa di più oltre la vita, anche se quella trascendenza si poteva cominciare a vivere già ora qui. Una delle grandi cose, io penso, che abbia fatto questo Papa è che in qualche modo abbia accorciato le distanze fra quelli che sembravano delle realtà agli antipodi, trascendenza e immanenza, cielo e terra. Una volta sembrava che il cielo e la terra fossero cose così distanti e che uno si dovesse semplicemente preparare perché poi dopo la vera vita è quella su. Lui diceva sì, naturalmente, non smetteva certo questo, ma diceva, cominciate a pensare che voi siete creature di Dio e che quindi Dio vi ha chiamato a collaborare al suo progetto già qui, su questa terra. E quindi lui diceva, si sentivano i giovani coinvolti in questa responsabilità, non in una religione lontana, distante, ma che entrava nella realtà dei loro problemi e dei loro cuori. Sempre il Papa disse in Varcare la soglia, che ricordava le sue esperienze giovanili, come lui dal confronto con i giovani, lui giovane sacerdote che faceva questa catechesi abbastanza nuova, rinnovata a Cracovia, come lui imparò anche il senso dell'amore, del vero amore. Per cui una volta un sacerdote che imparò questo, lui poi da sacerdote, da vescovo e da Papa è riuscito poi dopo a parlare dell'amore veramente come uno che capisce le cose. Io direi sempre di andare a rileggere quel bellissimo inizio di quella pièce teatrale che il Papa da vescovo scrisse, La bottega dell'orefice, quando c'era questa Teresa che diceva che il suo ragazzo l'aveva chiesta quella sera per compagna della sua vita. È di una bellezza quella prima pagina, che ti dimostra come questo vescovo di allora, appena diventato vescovo, capisse già la realtà dei giovani, i profondi bisogni dei giovani.
Ringraziamo Gabriella Ceraso per aver accolto questa bella testimonianza di Gianfranco Swiderkowski, vaticanista, scrittore, biografo di Papa Wojtyła. Ricordiamo oggi il quarto anniversario della morte del servo di Dio Giovanni Paolo II nella Basilica Vaticana alle 18, Santa Messa presieduta da Benedetto XVI, un appuntamento a cui il Papa ha invitato specialmente i giovani per ricordare l'amato predecessore e preparare insieme la GMG diocesana di domenica prossima, Domenica delle Palme. Alle 13.52 vi aggiorniamo invece sulla situazione del traffico in città. C'è Roberto Atturo dal CIS Viaggiare Informati.
Sì Fabio, una buona giornata, un buon pomeriggio, traffico rallentato in via Leone IV, siamo da via Trionfale a piazza Risorgimento, in entrambe le direzioni per il traffico intenso in questi minuti, poi segnaliamo anche una chiusura per quanto riguarda il traffico in viale Isacco Newton. Sono chiuse le rampe per i veicoli diretti provenienti dalla Portuense perché si stanno effettuando degli urgenti lavori di rifacimento del manto stradale. Altre notizie riguardano il traffico sul grande raccordo anulare, ma la situazione è comunque nettamente migliorata tra via Laurentina e via Ardeatina in carreggiata esterna, dove c'era stato un incidente che è stato risolto. E poi ancora per quanto riguarda il traffico a Roma, al momento non arrivano segnalazioni particolari, vi diamo invece un'informazione: sabato ci sarà una manifestazione con alcuni cortei che raggiungeranno il Circo Massimo, la manifestazione della CGIL, in questa occasione l'ATAC informa che saranno deviate alcune linee, alcune limitate, e ci saranno anche le soppressioni di alcuni capolinea. Per questo motivo, per saperne di più, vediamo prima di ridarvi la linea il sito, ve lo ricordiamo, dell'ATAC, www.atac.roma.it, oppure si può chiamare il numero 065700 03, attivo 24 ore su 24, per conoscere queste deviazioni per il traffico cittadino, per il trasporto cittadino sabato. Ed è tutto, a voi la linea.
Grazie a Roberto Atturo, preciso ed esauriente, dal CIS Viaggiare Informati, Centro Coordinamento e Informazioni sulla Sicurezza Stradale, che comunque risponde anche al numero 1518. Tra 5 minuti il radiogiornale della Radio Vaticana, grazie a Vincenzo Proto e Giuseppe Moriello in console, Luciana Fantini e Defa Rorman in regia. È tutto per questa diretta. Da Fabio Colagrande ancora buona giornata.